www.redijo.it e la storia continua. Per le grandi capitali, il singolare destino di Milano ricca. Nei secoli centrali del Medioevo, grazie all'intraprendenza e alla laboriosità dei suoi abitanti, la città lombarda è la metropoli economica per eccellenza. Ma sarà mai una vera capitale politica? Mentre si aggirava desolato tra le rovine di Milano, nell'agosto del 1943 Alberto Savinio nutriva, tuttavia, la ferma convinzione che da quelle macerie sarebbe risorta una città più forte, più ricca, più bella. Non sono i muri che fanno la città, si diceva nel Medioevo, ma coloro che la abitano. Il suo splendido libro del 1984, Ascolto il tuo cuore, città, Savinio esprimeva il suo amore per quell'intraprendenza, quell'inventiva, quell'energia dei milanesi che prima di lui avevano già profondamente colpito Stendhal e altri viaggiatori. Un'immensa fabbrica. Il tema, di sicuro, non è nuovo. Nel XV secolo la descrizione della città che ci sono giunte esaltano più la varietà delle attività economiche che l'ordine monumentale, più la ricchezza degli abitanti che la saggezza di chi li governa. Di Milano si ammira la vitalità delle attività commerciali, ci si stupisce di fronte ai frenetici ritmi di lavoro degli artigiani e dei sobborghi, ci si meraviglia davanti alle varietà di ciò che può produrre questa grande fabbrica. Eppure Milano era la capitale incontrastata di quello che era allora il più potente stato principesco territoriale dell'Italia. I Visconti e poi gli Sforza avevano tentato di imporre alla città delle audaci trasformazioni urbanistiche. Malgrado ciò, la metropoli lombarda era tale e quale a come l'aveva cantata Bonve sin dalla riva nel 1288 nel suo De Manialibus Mediolani, una capitale dell'abbondanza. E già nel IV secolo, all'epoca di Sant'Ambrogio, certi predicatori fustigavano l'egoismo e lo spirito di lucro della popolazione interamente consacrata allo sviluppo economico della sua città. Milano l'industriosa, Milano l'egoista, Milano che trascura le funzioni di capitale politica a favore del dominio economico su uno spazio che si va allargando senza sosta. Le immagini della città hanno la vita lunga, ma esse riflettono e spesso deformano un divenire storico che è tutto salvo che immutabile. Perché se Milano nel Medioevo fu di certo una metropoli economica, i suoi principi hanno egualmente tentato di fare la più potente delle capitali politiche. Milano al centro della pianura. Metropolis. Alla fine del XV secolo il termine appare negli atti della Cancelleria Ducale per designare la capitale lombarda. Sono rare, in effetti, le città italiane che nel Medioevo assumono, al pari di Milano, la loro funzione metropolitana. Città di pianura, dallo sviluppo urbano perfettamente circolare, non limitata da alcun ostacolo naturale. Milano ordina la struttura complessiva dello spazio lombardo, di cui essa è al centro e da cui la sua forma urbana riceve l'impronta. Era il suo stesso nome a prometterle questo destino e gli autori medievali che si divertono a giocare con le etimologie, talvolta incerte ma sempre significanti, fanno derivare Mediolanum da Medio Amnium, sottolineando in tal modo la posizione mediana di Milano nella pianura del Po, circondata da due fiumi, Ticino e l'Adda. Equilibrio e simmetria dominano la situazione della capitale lombarda, situazione atipica dal momento che Milano è priva sia di un accesso al mare, sia di un corso d'acqua naturale che ne strutturi lo sviluppo. E acqua domata. Eppure, nel XV secolo, la città dei Visconti si trova al centro di una delle più potenti reti navigabili d'Europa e controlla, attraverso il dominio delle acque, l'economia regionale del suo insieme. La città deve tutto ciò a 3 secoli di sforzi. In questo periodo il potere comunale, ma anche le iniziative dei privati, hanno scavato canali, deviato il corso dei fiumi, collegato le linee d'acqua, integrato una vasta rete idrografica. Questo spazio economico dell'acqua, domata, prefigura e prepara la costruzione di uno spazio politico della dominazione milanese. Infatti, la gestione degli usi e della spartizione dell'acqua esige presto la messa a punto di un potere centralizzato che garantisca gli arbitraggi e gli equilibri, poiché la circolazione regolare ed equa delle risorse idriche era, come afferma con forza Bombessin della Riva, la manifestazione più evidente del buon governo. Ma non è finita qui, continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.